devo dire che io sono un vecchio, un ex preside di facoltà, ex membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università, ho un certo senso di solidarietà per questi colleghi bolognesi che magari si trovano sta patata semibollente, ma che stanno trattando con relativa gentilezza, nel senso che ancora non ci hanno cacciati via. Io ero venuto spreoccupato se dovevo mettermi il casco, no, per via delle eventuali randellate, quindi tendo a sotto, diciamo, a dare un basso profilo alla questione dell'occupazione, però insomma, voi eravate qua, non avete staccato nessuna porta, non avete interrotto nessun servizio pubblico, e siete titolari del diritto di stare dentro l'università come tanti altri, anche pagate le tasse, mentre io addirittura sono pagato dall'università. Quindi l'unico in colpa qui sono io, insomma. Avete pagato il vostro affitto. Però tutte le cose che ci hanno ispirato nel lanciare l'idea del boicottaggio della Fiera del Libro di Torino sono state dette un po' da Davide, io posso solo aggiungerne, toglierne, sottolinearne. Vorrei cominciare però per dire che noi siamo in difesa della cultura esattamente come dovremmo fare come intellettuali, come studenti universitari, come titolari di una... Di questa missione, che è studiare e non lasciare che della cultura si faccia strame utilizzandola politicamente, perché quello che ha avviato il discorso del boicottaggio è che lo Stato di Israele, attraverso i suoi ambasciatori e il suo Ministero della Cultura, come si è scritto nei giornali di Israele, Haaretz per esempio l'aveva detto mesi prima, Israele ha premuto sulla direzione del Salone del Libro di Parigi prima e di Torino poi, per ottenere che ci fosse una visibilità dello Stato di Israele in occasione del 60° anniversario. Cioè, era una forma di scelta politica che non ha niente da fare con la presenza o assenza degli scrittori o della cultura israeliana nel Salone del Libro. Sarebbe come dire che tutti gli scrittori di stati che non sono ospiti d'onore non parlano, non si fanno vedere i libri, non li lasciamo entrare. Non ha assolutamente nessun senso. Quindi questo discorso che fanno i dirigenti della Grecia, voi intolleranti, un conto, del resto è come la storia della visita del Papa, dell'elezio magistrale del Papa alla Sapienza. Dice, io ti arrivo a cercare il dialogo, ma dico, uno che arriva accompagnato da tutti i suoi flabellanti, con tutta quell'autorità lì, viene lì e fa la sua lezione, senza possibilità che ci sia un altro che dice veramente non sono d'accordo, questo è uno che va cercando il dialogo secondo voi? Cioè proprio siamo a livelli di quello che fa più ribrezzo, veramente ribrezzo, nei mass media maggiori, a cominciare dal Corriere della Sera, lo nomino Pierluigi Battista e Magdi Allam, sono due che, come dire, chiamare bugiardi in questo caso è un complimento, nel senso che, l'altro giorno ancora il Corriere, che è stato anche sbeffeggiato un po' dalla rassegna stampa di Radio Radicale, anche i radicali peraltro sono figli israeliani alla morte, infatti io che avevo delle simpatie per loro adesso ne ho meno, ma in ogni caso questi dicono c'è stato uno scontro nel corteo di Roma in cui c'erano due signori, un signore di 59 anni e una signora di 45, che hanno gridato vergogna quando è passata la bandiera di Israele. Allora, due vecchini, ex deportati, eccetera, ma comunque sugli 80 anni ciascuno, li hanno tacitati. Questo, per il Corriere della Sera, diventa un grave scontro, perché è così ormai abituato a considerare che qualunque voce, diciamo, di dubbio, anche di contestazione, ma figuriamoci un po', esattamente come il Papa, cioè noi stiamo sperimentando, e purtroppo stiamo, solo l'inizio di una sacralizzazione di una quantità di tabù che non potremo più forse in futuro neanche contestare a parole, perché di Israele non si può dire male. L'ordine dei giornalisti di Roma, una buona ragione per voler abolire l'ordine dei giornalisti, che se ne dica, è che ha messo sotto processo, diciamo, ha aperto un procedimento contro Vauro, il disegnatore, che a quanto pare ha detto che la Mierstein, Fiamma Mierstein, che è una fascista. Ora, dare della fascista a Fiamma Mierstein è un insulto per i fascisti, cioè è una cosa assolutamente inadeguata, è una tigre, io ci ho discusso una volta mi sono ancora adesso spaventato, ma che cosa mi ha capitato capace di dire. Ebbene, è un qualcosa vietato dalla deontologia professionale dei giornalisti del Lazio che si dica la Nierenstein che è una fascista. Come se razzialmente la Nierenstein, essendo ebrea, perché effettivamente pare che la regola sia non si può dare del fascista a un ebreo. A me si può dare del fascista tranquillamente, comunista, fascista e tutti gli altri insulti anche privati riguardanti la mia vita a parte, che non è un reato. Solo se io do del fascista a un ebreo, dici, ma come? Io del resto ho avuto uno scontro di email epistolare elettronico con Ugo Volli, con un mio collega di Torino, con cui avevo sempre avuto una buona colleganza. Un giorno, in tutte queste polemiche che si sono fatte, lui ha detto, ma tanto fatemi un povero vecchio. Dico, povero, va bene, magari, ma vecchio, ma oh. Allora, gli ho risposto con una email dicendoti, scusa se ti mando la tessera d'onore della gioventù italiana, perché la gioventù italiana era quella, tutti i fascismi e gli hitlerismi hanno sempre... Io ricordavo una scena di un film che però non è come credevo La caduta degli dèi, ma non l'ho citato, è invece Cabaret, quindi un po' meno paludato, in cui c'è un gruppo di giovani hitleriani con le loro divise, eccetera, belli, biondi, ben tirati a luce, eccetera, che cantano Il domani è nostro, das morgen ist unser mir. Vabbè, voi fai il nazista, ti becchi il nazista, e cosa mi risponde Volli? Cioè, tu osi dare del nazista a me, come se appunto, come non dovrei osare, se si comporta da fascista o da nazista, io vado da fascista o da nazista. No, tu osi dare del nazista, come se anche io avessi più ragioni di lui di essere accusato di nazista, perché non sono ebreo. Il Presidente della Repubblica, celebrando la giornata della memoria, dice, senza nessuna vergogna, l'antisionismo è antisemitismo. E tutti gli ebrei antisionisti che conosciamo, Edgar Morin, professore a Parigi, accusato di antisemitismo, però lui è un ebreo, e Chomsky? Allora, questi qui sono tutti antisemiti perché non sono sionisti, perché veramente, quello che indigna di più in tutto questo è lo stravolgimento, il cambiamento di senso delle parole, che di per sé, da solo, meriterebbe che noi ci impegnassimo nel boicottaggio. Tutto qui, punto. Perché è talmente, come dire, evidente, solare e scandaloso questo rovesciare le cose, che il Papa dice che quelli sciagurati sono intolleranti perché non vogliono il dialogo, cioè non vogliono che lui faccia la sua lezione magistrale, non solo, non l'ha poi fatta perché, non perché non ha potuto andare, perché si minacciava che un gruppo di studenti a almeno un chilometro di distanza da un'altra parte facesse una manifestazione. Ma, e questo sarebbe il dialogo, cioè, voglio dire, non bisogna fiatare, è altro che dialogare. E così succede in questo momento nei confronti della politica israeliana. L'Italia ha una serie di accordi con Israele, compreso un accordo militare, in cui ci sono manovre congiunte, istruttori simili, eccetera, eccetera. Ci fosse mai qualcosa con i palestinesi? Ma sono terroristi. Perché sono terroristi? Perché non avendo una divisa, cioè uno Stato, chiunque prenda le armi contro l'occupazione israeliana della Palestina è un terrorista. E noi che li difendiamo siamo dei file terroristi, perché certo è così, non c'è uno Stato palestinese, caspita, ma l'abbiamo sempre desiderato tutti, due Stati, due popoli. Ma ragazzi, anche adesso, quando si dice che non bisogna parlare con Hamas, e neanche con i palestinesi più palestinesi, nel senso, certo, se si parla soltanto con l'amico di telefono del Presidente di Israele, forse si può, ma neanche Abu Mazen ormai è tanto malleabile. Però non si può parlare con Hamas perché? Perché si rifiuta di riconoscere, prima dell'inizio delle trattative, lo Stato palestinese, lo Stato Israele così com'è. Vabbè, ma siccome l'ha detto persino l'ambasciatore romano, uomo moderato se ce n'è uno, sul Corriere della Sera, chiedere che prima dell'inizio delle trattative l'altra parte riconosca i buoni diritti dello Stato Si tratta veramente, questi occupano, straoccupano, hanno cominciato il giorno stesso dell'indipendenza nel 48 ad allargare il loro territorio. E non solo, dice, ma gli ebrei avevano pur diritto di avere una patria. Io su questo non ho assolutamente dubbi, credo di sì. Però tutta la politica degli insediamenti, delle colonie, eccetera, è anche stata a lungo una politica di attrazione verso gli ebrei degli altri paesi che si stabilizzano in Palestina. Era una cosa giusta anche perché dice, voi siete nostri fratelli, sì benissimo, ma era anche funzionale a far diminuire etnicamente la quota dei palestinesi in vista di niente. Poi non ci hanno mai segnato di fare un referendum o qualcosa, volevano solo piano piano produrre una trasformazione etnica attraverso un mezzo meno violento che quello che invece adesso hanno adottato. Cioè, come andrà a finire? Se ogni soldato israeliano rapito, fatto prigioniero, ferito, ogni razzo che ha spedito su Sderot, senza che colpisca nessuno, di morti a Sderot non ce ne sono stati tanti, d'accordo, sono sempre troppi, anche due o tre, ma ogni volta sono 10, 15, 20 palestinesi che vengono fatti fuori col cannone, con la ruspa. È una cosa che non può non scandalizzare. E tutti i nostri mass media ufficiali, stampa, Repubblica, a me la Repubblica mi ha accusato, mi ha messo insieme quel profanatore di tombe. Dice, boicottaggi, profanazione di tombe e pogrom. Come boicottare? Certo, io voglio boicottare, ma non mi sento neanche un profanatore di tombe, un pogromista, un programmatico pogromaiolo. Eppure questi qua, non ci vedono più, neanche più. Come dire, non sono mai stato antisemita, vogliono proprio un incontro con la Mirestein, basta e avanza per diventare un partigiano dei peggiori antisemiti, perché no, notate che alla fine di tutto, alla fine della fiera, quando vi si dice gli antisionisti sono antisemiti, e chi sono gli antisionisti? Quelli, Sadisan, che vogliono la fine dello Stato di Israele. Ma dice, vogliamo la distruzione dello Stato di Israele? No, per esempio io desidererei, invece di questo mito dei due Stati, che poi te ne diamo un pezzetto ma te lo ritiriamo dall'altra parte, vorrei in Palestina, in Israele, nella Palestina storica, uno Stato democratico, egualitario, non razzista e non etnico. Ma volere questo significa non volere più lo Stato di Israele, perché lo Stato di Israele è quello che si fonda sulla Costituzione, fondamentalmente etnocentrica e quindi razzista, dove gli arabi hanno meno diritto degli ebrei, i musulmani hanno meno diritto degli ebrei, quelli di razza palestinese, non di razza ebraica, e noi saremmo i razzisti, gli antisemiti. Cioè, capite che il gioco è veramente terrificante. Non vuoi lo Stato di Israele così com'è? Sei un antisemita. Le vuoi la distruzione? Io lo vorrei soltanto una trasformazione. Vorrei che questo Stato di Israele benedetto, che la gente come i radicali dice, l'unico Stato democratico del Medio Oriente. D'accordo, tanto gli altri Stati non sono democratici, per lo più perché gli Stati Uniti li hanno aiutati a resistere, l'Arabia Saudita è fondamentalmente un alleato utile agli Stati Uniti, eccetera, eccetera. L'unico Stato democratico però è uno Stato razzista, etnocentrico, confessionale. Non so, francamente, se devo desiderare che continui a esistere quello. Ripeto, i diritti storici sono come i diritti alla pensione, cioè, dice, vabbè, ma tu hai versato i contributi per tanti anni, adesso non ti cambiamo tutto. E quindi riconosco il diritto storico di Israele ad esistere, però non posso neanche impancarmi a difenderlo a tutti i costi quando fa le porcate che sta facendo, cioè fa proprio delle cose terrificanti, di cui vergognarsi, perché è un eccesso di legittima difesa, ma c'è un eccesso di legittima difesa in genere, anche quando è legittima, è molto punito dalle leggi. Se uno spara a un tale che gli ha sputato in un occhio, si è difeso, ma tutto sommato prima di ammazzarlo ci poteva pensare due volte, cioè pulirsi l'occhio, poi magari schiaffeggiarlo, ma niente di più. No, loro, ma pensate a tutte le distruzioni dell'intero quartiere dove abitava il kamikaze. Il kamikaze veniva da quel quartiere, si è fatto saltare a Tel Aviv, certo ha ammazzato un israeliano, per carità, non è bello, ma intanto tutto sommato il kamikaze mi sembra più rispettabile del pilota che bombarda da 10.000 metri facendo fuori 10.000 persone in un porto. No, comunque il kamikaze deve essere punito distruggendo tutto il quartiere, cioè la politica della decimazione, la politica dei nazisti con le forze radioattive, per uno di noi 10 di loro. E vabbè ragazzi, questo mi sembra veramente proprio uno scandalo umano, non solo altro che problema di stare da una parte o dall'altra. Qui sono i diritti umani di cui persino Bush si sciacqua continuamente la bocca, mentre anche lì ci va dentro come può. E questa è la ragione, diciamo, per cui nasce il boicottaggio. Poi il boicottaggio è una forma di contestazione supremamente democratica, nel senso che nessuno pensa che il boicottaggio della Fiera del Libro significhi fare delle belle bombe molotov, andare lì, tirarle in modo da incendiare tutto. E anche noi ci trattano, i boicottatori li trattano come se fossero lì col sangue alla bocca che si preparano ad aggredire i poveretti. Figurati un po'. Il boicottaggio è una forma di utilizzazione di una iniziativa per informare la gente che quella roba non va bene, c'è un'altra che andrebbe meglio. E allora utilizziamo queste cose per informare sulla situazione palestinese, per chiedere adesione ad un atteggiamento diverso nei confronti della problematica. Perché è così difficile far passare questo atteggiamento? Perché io non credevo che ci fosse una reazione, io mi sento un reietto. Io se devo, che sono un collaboratore tradizionale, anzi ormai stra-tradizionale, quindi può darsi che mi vogliono far fuori anche perché sono troppo vecchio, della stampa, però per scrivere un articolo su questo devo parlarne con il vice direttore, con il direttore, eccetera, e poi forse non lo scrivo, nel senso che stufo di tutta questa scena. L'altro giorno ho mandato l'annuncio del seminario che faremo il 5 e 6 maggio, pregando che ne diano almeno notizie, che se poi vogliono io ne parlo anche di più, ma questo seminario è pieno anche di gente che viene da Israele, cioè c'è Shaftai, quel poeta che sta in Israele, che scrive in ebraico, cioè, non c'è niente di... Come mai è così difficile far capire queste cose? Saranno i sali di Sion? I protocolli di sali di Sion? Io mi sono sempre guardato dal credere alla congiura ebraica mondiale. Adesso devo dire, se mi martellano così, forse, non lo so, non credo, non la chiamerei così, non alluderei a quella ridicola storia, però, quindi non direi per esempio che tutto il cattolicesimo si riduce al codice da Vinci, certo, che però l'Opus Dei un po' aggressiva sia, che il cattolicesimo nei suoi aspetti disciplinari sia leggermente cattivello certe volte, non posso negarlo. Allora, perché? E questi, quando chiedo ospitalità alla stampa per un articolo su queste cose, la prima cosa che mi dicono i miei amici che lavorano lì, e che certamente non lo metterebbero mai per iscritto, quindi non li nomino, però dicono: no, ma tu sai benissimo che un grande giornale italiano non può essere antisionista. Totalmente semplicemente. Io una ragione di più per esserlo, naturalmente, cioè una ragione di più per rifiutare il pensiero unico che, certo, in nome della Shoah, lo sappiamo benissimo che la tolleranza eccessiva che tutto l'Occidente ha nei confronti della politica israeliana è, diciamo, ma poveretti, sì, ma oh, ragazzi, sono passati secoli da questo. E poi ci sono state tante altre stragi nella storia. Se vengono qui i ruandesi e mettono a ferro e fuoco un quartiere di Torino, siccome sono stati sterminati dagli Hutu, dei Tutsi, eccetera, eccetera, poveretti, però, vabbè, grazie, ma non servono le leggi. Sì, continuano a parlare di democrazia, l'unica democrazia, cioè, rispettino un po' queste cose. Io non sento di essere, diciamo, preconcettualmente, pregiudizialmente ostile ai diritti degli ebrei, anche ai diritti di avere uno Stato oggi, sebbene non mi sembri neanche scandaloso vedere Ahmadinejad di dire: beh, vi avete perseguitati voi nell'Europa occidentale, perché non vi avete fatto uno Stato in Carinzia e siete venuti da noi a metterli qui? Anche questo, naturalmente, perché in realtà ci sono delle ragioni storiche, perché avevano cominciato effettivamente a trasferirsi in Palestina nel movimento sionista dell'Ottocento. E guardate che all'inizio dello Stato di Israele, quando ancora non era così evidente l'atteggiamento aggressivo e occupatorio di Israele, le famiglie di sinistra italiane mandavano i loro figli a imparare il socialismo e chi fosse. Adesso vi potete immaginare qualcosa del genere? Di una famiglia di sinistra che dice, senti, vai in Israele così impari il socialismo. Così impari il socialismo, cioè, te menano, ti educano a non pensarci più. E tutto questo è un fatto che è andata così, siamo solo i nostri pregiudizi, i miei pregiudizi oppure, ma c'è la politica, eh? Israele è uno dei pochi stati della zona che ha la bomba atomica, e gli altri che se la vogliono fare sono canaglia appunto, al punto che si possono aggredire preventivamente, perché bisogna impedirgli di averla. Se uno ce l'ha già non lo aggredisco, io sospetto che la Corea del Nord sia stata trattata meglio perché forse l'hanno scoperto che ce l'aveva davvero la bomba. E invece tutti gli altri, Saddam, figurati, hanno copiato da una tesi, una vecchia tesi di laurea di un ragazzo californiano, dice quello, questo non era vero, non ci fanno caso, le bugie a Gogò, cioè Blair, detto Blair perché trasformato in mentitore. E tutte queste cose qua gridano vendetta come il peccato contro lo Spirito Santo, non dico qual era. Alcuni peccati che mi sono molto cari sono contro lo Spirito Santo. Ma cosa sono i peccati contro lo Spirito Santo? Nel catechismo, quelli che gridano vendetta al cospetto di Dio. Io non ho mai sentito gridare, però gridano vendetta. Ebbene, questo però sono le cose che gridano vendetta, che ci vengono a rifilare questa idea di Israele, Stato democratico, deve essere, e poi soprattutto i grandi diritti. Un ebreo americano ha scritto il libro L'industria dell'olocausto, mica io, è uno che si chiama Finkelstein, credo, una roba, un allievo di Chomsky naturalmente, ma Chomsky quando parla dello Stato di Israele fa rabbrividire, nel senso che io non oserei mai dirlo, perché lui, forte del fatto che è Chomsky prima di tutto, però anche del fatto che è ebreo, può dire peste corna dello Stato di Israele, di questa politica sostanzialmente nazista. Ah, dice, come si fa permetto di... Vabbè, quando uno fa una politica nazista, è un nazista. C'è poco da fritta, dice, però noi siamo stati perseguitati. Appunto, mi sembra anche brutto per voi, però lo fate. State facendo quello. Allora, il boicottaggio non è assolutamente un boicottaggio della cultura israeliana, non è assolutamente una cosa anticulturale, anzi è una cosa che vuole difendere la dignità della cultura contro il fatto che uno Stato in queste condizioni di guerra e di oppressione di altri popoli se ne vuole servire per rifarsi un'immagine passabile. Perché i dirigenti della Fiera del Libro di Torino hanno accettato questo? Questo fa parte, da un lato, della loro vabbenaggine. Infatti la prima volta che ho parlato di loro, poi sono delle persone che conosco anche direttamente, ho detto che erano due beccaccioni, Picchioni e Ferrero. Loro dicono, oh, ma ce l'hai i beccaccioni? Sì, vabbè, perché devono dire che sono dei figli di buona donna. Cioè, come, vanno lì, non sospettano nemmeno lontanamente che questo possa essere una provocazione. Ragazzi, allora un po' più di naso. O se lo hanno fatto apposta, loro sì, sono veramente... le loro mamme non erano le donne più specchiate, per dire. Però, come, insomma, il problema è perché lo hanno fatto. Io credo che soprattutto perché il pensiero unico è questo. È quasi come non credere che le torri dell'11 settembre sono cadute esattamente così, perché si sono fuse anche quella vicina per via di un aereo che si è andato a sbattere dentro. Proprio bisogna avere uno stomaco di ferro per digerire queste panzane. Io non so che come sia. Come? Sì, fede, appunto, speranza, anche però che si tolgano dei piedi, che carità del prossimo. No, ma come dire, c'è un pensiero unico che crea tutta una serie di confini, i muri, i tabù, l'impossibilità di discutere. E certo, qualcuno dei giornalisti sotto che sono a voi l'avete fatto. Dopo avete deciso questa iniziativa, dopo le elezioni politiche, peggio ancora dopo quelle della sconfitta luteriana, veltroniana, pideista a Roma dell'altro giorno. Ma noi non lo sapevamo nemmeno, anzi, nessuno di noi, sebbene lo sospettasse un po', pensava a una sconfitta così totale del PD, e tanto meno una sconfitta così totale di Ciccio Bello e dei suoi sostenitori a Roma. Però così è andata. Ma noi non lo sapevamo, non l'abbiamo fatto per, in vista di questo, non c'entravano motivi di politica interna. Certo, come dire, siccome anche i democratici, gli ex democratici di sinistra che hanno rinnovato il loro nome togliendo una sola parola, non democratici, ma di sinistra, quello che è stato eliminato era la qualificazione sinistrese, ebbene questi qui non hanno mai alzato una voce, non hanno, nell'internazionale socialista hanno sempre accolto Perez quando ancora era ministro degli esteri, cioè voglio dire, è tutto un meccanismo complessivo che si fonda sui sensi di colpa dell'Occidente anche nei confronti dell'Olocausto, questo sensi di colpa sacrosanti, ma non esageriamo, come se uno a causa dei sensi di colpa si lasciasse spogliare di tutti i suoi beni, dice ho fatto un peccato, siete d'accordo, calma. Mi ero scritto una serie di cose qui, ma sostanzialmente sono quelle che ha detto Davide, quelle a cui ho alluso io. Il problema è, se c'è qualcuno che non è d'accordo, questa assemblea dice, diventa un bel povero, lo facciamo fettino, ci presenti. No, nel senso che siccome siamo quelli che sono venuti sono abbastanza d'accordo, e quelli che non sono d'accordo magari non sono venuti, se qualche non d'accordo è venuto, noi ci impegniamo, loro due che sono più robusti di me, a difenderlo dagli eventuali attacchi fisici degli altri presenti d'accordo, ma in ogni caso se ci fosse una discussione seria, amichevole, senza quella copertura di ingiurie reciproche, noi saremmo del tutto contenti. Grazie.